Sono Diana Battaggia della casa editrice Lieto Colle, sono il direttore editoriale e da 25 anni ci occupiamo di diffusione di poesia contemporanea. La passione, l'amore nei confronti di questa disciplina ci viene trasmesso dall'editore Michelangelo Camelliti, che appunto 25 anni fa, per amore nei confronti del verso, stampò il primo librino, noi li chiamiamo libriccini da collezione, proprio con la signora Merini, che regalò per l'occasione un suo testo e ne nacque Lettera ai figli. L'attività principale è chiaramente quella di dedicarsi alla lettura delle proposte che quotidianamente pervengono in redazione. Ogni autore riceve in tempi non brevissimi, perché comunque l'elaborazione per la scrittura di poesie necessita di tempo, ma altrettanto necessita la lettura, perché ogni verso contiene molte volte quello che appare immediatamente, ma anche il suo contrario. Una volta terminato il percorso di lettura, se l'editore ritiene che la scrittura sia di qualità e apprezzabile, viene avviato un progetto editoriale chiaramente inserito nella programmazione annuale. Fondamentalmente la risposta che noi diamo agli autori non vuole essere una valutazione, bensì un parere, perché c'è sempre l'umiltà di considerarsi dei lettori che hanno delle preferenze di stile, che hanno delle proprie capacità di intendere la lettura diversamente da altri, per cui un testo che magari non viene accolto in Lieto Colle, una raccolta che non viene accolta in Lieto Colle, può essere invece sicuramente risultare gradita e apprezzata da un altro editore o viceversa. Attualmente abbiamo in catalogo circa 600 titoli, a fianco a nomi già affermati della poesia contemporanea come Guido Oldani, Maria Luisa Spaziani, come Maurizio Cucchi e tanti altri già di calibro appunto affermato, esistono tanti nuovi autori emergenti, li chiamiamo noi, o addirittura opere prime, perché un'attenzione particolare viene riservata proprio alle voci in opera prima, che costituiscono sicuramente il giardino di crescita per il futuro, senza dimenticare che devono essere assolutamente accompagnati dalla lettura di poesia dei maestri del Novecento, dei classici, ma sicuramente anche dei contemporanei. Che cosa risulterà vincente per una buona poesia? Come dice Guido Oldani, il poter leggere un testo privo di firma e sapere a chi appartiene. Questa è l'originalità che verrà mantenuta nel tempo.
La poesia morirà, travolta dalla prosa del mondo, Hegel. Ha ancora senso la poesia in una società destrutturata, caotica e senza valori come questa?
Sì, ha valenza di esistenza. Il numero delle persone che scrivono oggi è sicuramente un numero elevato. Vorrei sempre fare una distinzione tra autore diversi e poeta, perché comunque sono due cose diverse nell'applicazione, nella forma, nella ricerca. La necessità di poesia è costante. Abbiamo appena realizzato un volume con un antologico, con un tema particolare, l'Italia e la fatica di amarla. Ne nasce un canto di poeti, cantori del proprio tempo, della propria quotidianità, con un dispiacere, un'amarezza, una realizzazione negativa del vivere quotidiano per politica, per economia, per cultura in genere. Però l'afflato finale è sempre un grido di speranza. Una denuncia, una consapevolezza, ma una speranza attraverso la poesia. Quindi, se non salverà il mondo, la poesia sicuramente lo renderà migliore. Guido Oldani è una delle voci più rappresentative della nostra poesia contemporanea. Ha rappresentato infatti l'Italia al Festival di Medellín in Colombia nel 2009. Non sono numerose le sue pubblicazioni, ma sicuramente intense. Ricordiamo Sapone, ricordiamo La Betoniera, ricordiamo il più recente Il cielo di Lardo, edito Mursia, che raccoglie in realtà un ciclo di elaborati poetici nel corso degli anni.
Provo a leggere questo testo che titola tutto. No, tutto. 338 il numero di telefono.
Sì, proprio tutto. Tutto.
C'è tutto. No. Anche dei numeri qui.
Noi che eravamo serie.
No, c'è di tutto, ma non dovete fare assessore a tutto, niente. Allora tutto. Dice così, dice. Un cuore, tutto nuovo, ogni mattina, mi trapianto, è una tazzina piena di caffè che è forte come un treno. Dio in cielo forse è un aeroplano, di cui alle volte sto persino a bordo, e fa un'acrobazia mai spavalda, e sento so affrontare il mio destino, se ho l'amata mia borsa d'acqua calda. Ecco, questo è il mio cosa. Questo invece è dedicato alla Sardegna, perché la frequento un po', e quindi titola Sardegna. E dice così: in Sardegna il guardare delle donne al nero dà il suo essere colore e irreale, lo è di più che altrove, e il sale a spari scartavetra i pali, e la lingua è un metallo di miniera, e il traghetto cuce l'isola al restante. Forse era meglio quando che non c'era. E questa è la Sardegna. E poi qui ce n'è uno sulla sacralità, però per costruirla è lunga, troppo faticoso. Arrivo, Gli angeli, è questa qui che c'è quell'idea di farne un manifesto, boh, poi non so se lo faremo mai. Gli angeli, la pioggia ha fili grossi, paralleli, è come il ferro nel cemento armato in cui la gente viva è seppellita. E se si effettua una radiografia ai pilastri dei ponti d'autostrada, si vedono degli angeli volanti, ma tutto ciò neanche un po' ci graffia. È la cacca d'Italia, nostra mafia. Questa che titola, ne leggo ancora un paio, no, tre ne leggo. Sì, sì. Questa è contro la libertà sessuale.
Ma mi hai detto che sei Guidoldani.
Dopo, mi chiamo Guidoldani, ma si può, ma posso, ma forse mi chiamo Maria Antonietta oppure Oanda, non lo so, perché certe volte diventa difficile stabilire chi siamo. O Diana, come si fa a dire? No, perché noi, secondo me, la mia, so che non è un punto di vista accettato, ma questo non mi sconvolge, sono abituato ai punti di vista non accettati. Cioè, a partire da noi dicono i sessantottini, perché io sono ovviamente un sessantottino, e allora ci hanno regalato, ogni volta che si chiede alla giustizia sociale, ti danno in cambio qualcosa che ti manda da un'altra parte. A noi hanno dato le mutande, no? Ci hanno tirato le mutande e noi eravamo contenti, pensavamo di essere contenti. In realtà l'espressione libertà sessuale non ha senso, non so come dire il fuoco bagnato, non ha senso. Non roba. E allora, questa roba qui, la scarpa, titolo è la scarpa. l'oscuro, lo ripeto perché la signora mi ha dato un rumore.
No, la scarpa mi piace così, il titolo, ah,
la scarpa. Sì. L'oscuro che sta sopra è la stagione, che pare sia la suola di una scarpa, e il sole è un buco tondo nella suola. Se libertà del sesso avesse un senso, mai ce l'avrebbe la povera gente, cui va il preservativo e non il pane, ed accoppiata salta come rane.
No, volevo dire, no? Non so se ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una sorta di tentativo di ridisegnare attraverso la poesia la nostra società.
Sì, sì, sì. Eh? Per questo, è proprio, l'ultima è veramente... che ti ho detto, vedi che ormai la follia è andata.
No, no, ma è... perché la follia? Cioè, probabilmente siamo al di là della poesia, no? Siamo oltre la poesia. Perché la poesia è lo strumento per dire delle cose.
E se quanto prima ne sentirete
non, non la poesia civile, a me non piace.
No, la non la poesia, civile, infatti. No. Questo è il Natale, allora è venuto questo Natale. Natale. Il traffico dei pesci dentro al fiume è meglio delle auto in autostrada, non peggiora se piove o c'è rugiada, e i filari dei tigli sul percorso sembrano le perette per clistere, e in dono, come amica, per chi è solo, c'è una bambola gonfiabile fedele, ed è Natale, festa mia gradita, col tacchino che è un'aquila fallita. E leggo l'ultima, la via. So, queste sono le ultime cose, gli ultimi lavori. Ma così. Ultimi lavori, e titola La via, questa qui. Che è un po' religiosa, no? Di una religiosità come sono capace, insomma, come... la via fra le case sui due lati è tutta una navata di una chiesa col cielo sopra che la tiene chiusa, e l'incrocio nel caos è il crocifisso che ha per devoti i mezzi di trasporto con i motori fervidi d'amore. È il rumore che assorda è la preghiera, e il panettiere ha il pane e l'oste il vino, l'altare è una vetrina fra vetrine, il Dio sta ovunque, anche nel tombino. Ecco, finito.
Sono Vincenzo Mascolo. Buonasera a tutti. No, sono molto contento di essere qui in questa sorta di happening metapoetico, lo chiamerei, no? Tra una grappa e degli amici, insomma, insieme a Guido Oldani, al quale sono legato non solo da un'amicizia profonda e radicata, ma anche da una idea comune, da un filo comune sulla poesia. Allora, il sacro.
Il sacro. E devo trovare le righe giuste perché è un po' tutta cucita, ma piccolo artigianato, come la vedete, piccola vedetta lombarda. Eccolo qua, dice così. Il sacro è una febbre dentro al cuore, e il termometro che è sotto l'ascella ignora da che parte incominciare. Si avverte nel russare sotto i ponti, da cui si piscia all'acqua che va avanti e non sta mai nei pressi alla risata, ma si coglie nella bestemmia stanca e in tutto, proprio tutto, quel che manca.
Beh, che devo...
commentare
Guido, non diventa... vuoi aggiungere qualcosa su questa utilità o inutilità della poesia?
Non solo,
sulla funzione etica della poesia, sulla funzione sociale, ammesso che ne abbia una.
Io vedo la poesia come gli apparati, come gli apparati del corpo, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato uropoietico, se non ricordo male, no? Sono tre o quattro, e quindi c'è tutta, come dice, una funzione. Non riesco a immaginare, se penso al rene penso alla pipì, se penso allo stomaco penso all'alimentazione, se penso al polmone penso al respiro, e così via. Se penso alla poesia penso alla vita, e quindi è quasi la stessa cosa. Immaginare che la poesia sia inutile è come dire che la vita sia inutile. Questa mi sembra un'affermazione violenta, azzardata, un po' rapace, anche crudele e anche, come dire, omicida. Mi sembra davvero strappare le budella dell'intelligenza alla testa della fantasia, insomma. Quindi l'unica cosa utile a sto mondo forse è la poesia, tutto il resto mi pare inutile.
No, io personalmente sono assolutamente d'accordo, anzi, tu lo sai bene, penso addirittura che la poesia oggi possa servire cioè possa essere utilizzata per far conoscere alcune cose che magari sono apparentemente molto lontane dal senso comune, dal gusto comune e dalla coscienza comune, e per aprire proprio le coscienze e far sì magari che si possa raggiungere una condizione più etica in un momento in cui effettivamente siamo veramente quasi al degrado della società, del vivere civile, in un clima da decadenza dell'impero romano. E quindi, come tu sai, no, io mi sono occupato appunto di bioetica, ne parlavo prima, no?
Ah, questo è un è anche come tu sai, io non solo sostengo questa tua operazione, no? Questo tuo campo di ricerca, ma credo che sia una delle occasioni per uscire dall'asfissia, per uscire dalla bronchite acuta nella quale versa il respirare. L'etico come occasione estetica mi sembra non solo una sfida, ma mi sembra come inciampare per stare in piedi. Ecco, se non si inciampa non si impara a stare in piedi, quindi cercare l'etico nell'estetico è fondamentale per salvare l'etico, e quindi grazie per quello che stai facendo.
No, io a questo proposito, a parte il fatto che poi diventa difficile capire se è l'etica che è occasione per l'estetica o se è l'estetica che è occasione per l'etica, a questo punto sono talmente confuso anche io che non capisco più nemmeno quello che ho scritto. Però ecco, visto che stiamo facendo delle letture, no, volevo fare giusto per far dare il senso di quello che stavamo dicendo, no? Perché proprio in questo discorso ho affrontato la bioetica, perché penso che la bioetica sia una sfida che tutti quanti noi prima o poi dovremo essere chiamati ad affrontare, e quando intendo bioetica intendo in senso più ampio etica della vita, non solo le questioni di inizio e fine vita, quelle che ci sono più note, la crioconservazione degli embrioni, la fecondazione artificiale, l'ingegneria genetica e tutti questi grandi temi, ma anche temi più vicini al vivere civile, sociale, il rapporto tra medico e paziente, l'ospedalizzazione, l'inquinamento elettromagnetico, fino ad arrivare a temi in cui forse la bioetica come la intendiamo oggi non c'entra più niente, ma è solo proprio etica della vita, cioè una ricerca di un'etica più ampia. A questo punto la faccio breve, 3-4 quartine, quelle che mi ricordo, tratte da Scovando l'uovo, ecco, giusto, ecco, il mio manager, tratto da Scovando l'uovo. È necessario l'esplicito consenso perché sia un atto conforme alla morale, oppure è sufficiente il silenzioso assenso per prelevare gli organi al maiale? Nuove frontiere sono ormai alle porte. Gli interventi sulle cellule dell'io, la scoperta e la cura del gene della morte e, per finire, la clonazione della pietà di Dio. E quando anche l'uomo avrà pietà divina, non ci sarà più bisogno di dire così sia, e per i sofferenti pietosa medicina a tutti sembrerà l'odiosa eutanasia. È frutto di un equivoco il mondo in cui ho creduto. Né laico né cattolico è il senso della vita. E come un continente che adesso si è perduto, dell'etica si narra soltanto che è sparita. Queste sono più o meno alcune delle quartine che mi ricordo del librino. Grazie.
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 Nella giornata dell'11 dicembre, una rappresentanza di amici di Assunta Finiguerra è arrivata a Rio Nero per una giornata di omaggio nei confronti della poetessa che è scomparsa il 2 settembre. San Fele era il paese di origine e Rio Nero in Vulture ci ha ospitati per salutare e commemorare il valore di una donna eccezionale qual è stata Assunta Finiguerra. La sua poesia in lingua dialettale rimarrà la testimonianza viva del fuoco della passione e dello struggimento che ce l'ha portata via.
E un piacere quando vaga a dormire, essendo un gruffalo che mi accompagna, fino a mattina a baizze di cagna, mo cuto a burra, mo vat coperchia. E in cima a spalliera appoggio il cuzzetto, dico: Madonna, che bella suonata, sembra la ida qua marcia stunata, porta l'accordo cu pede e m'abbotta. E tre tic tu godde la strange, voglio veduto nda orecchia le fotte, nur camucce le inzerra a vocca, o nu qua ve ciarpalla giusto tutto. È un piacere quando vado a dormire e sento il russare che mi accompagna fino al mattino, abbaiare di cagna, mo col tamburo, mo batte coperchi, e sulla spalliera poggio la nuca, dico: Madonna, che bella suonata, sembra la ida con la marcia stonata, faccio l'accordo col piede e mi gonfio di rabbia e ti ritic che del collo gli stringo, olio bollente nell'orecchio gli butto, un ricamino e gli serro la bocca, un calcio nelle palle aggiusta tutto.